Non è stata una favola a lieto fine, quella di Isabella Morra. Il suo desiderio d'amore, le corrispondenze segrete, la reclusione tra le mura di un castello, il conforto della poesia, l'epilogo drammatico della sua vita, ne fanno il primo e più classico esempio di figura romantica. Anzi, Isabella Morra rappresenta la quintessenza del romanticismo, prima ancora del romanticismo. Questo podcast, curato da Pasquale Montesano, vuole essere un piccolo omaggio, un affettuoso tributo alla poetessa di Valsigni, alla sua esistenza sfortunata e appassionata, ai suoi versi, alle sue parole. Settembre 1544. Con la pace di Crepy, la Francia rinuncia definitivamente alla riconquista del regno di Napoli. La guerra tra Carlo V e Francesco I si è risolta ancora a favore della Spagna. Isabella è nella sua stanza, sola e disperata. Con gli occhi rivolti al cielo, invoca il padre Giovan Michele e impreca alla fortuna. È svanita la speranza di poter rivedere il suo amato genitore.
I fieri assalti di crudel fortuna scrivo piangendo, è la mia verde etate, ma che in sì vili ed orride contrate spendo il mio tempo senza loda alcuna. Degno il sepolcro se fu villa cuna, vo procacciando con le muse amate e spero ritrovar qualche pietate malgrado della cieca aspra importuna e col favor delle sacrate dive, se non col corpo almen con l'alma sciolta essere in pregio a più felice rive. Questa spoglia, dov'or mi trovo involta, forse tale alto re nel mondo vive che in sal di marmi la terrà sepolta.
Parlare di Isabella Morra, raccontare la sua storia, è sempre un'emozione. È una mia personale emozione, ma lo è anche sempre in occasione delle serate dedicate alla poetessa della prima metà del Cinquecento. Tra le tante persone che vengono a visitare i luoghi ove lei nacque, visse in gran parte e morì. Durante le sere d'estate, tra luglio e agosto, ogni anno centinaia di persone in pellegrinaggio vengono a Valsigni, l'antica terra di Favale, ove vengono ripercorsi i viaggi sentimentali, i luoghi del sentimento, del cuore, dell'amore, dove Isabella, nella prima metà del 1500, calpestò quei selciati. E si emozionano questi pellegrini al canto dei menestrelli che recitano poesie e cantano nenie e canzoni. La voce del menestrello è quella che più addolcisce i cuori e porta i sentimenti di tutti verso la tragedia che colpì Isabella.
Oh padre mio, sbarrata fu la via del tuo ritorno, serrata è questa porta e la mia vita. Quanto sperai veder la tua canuta chioma, la mano tua accarezzare i miei capelli, sentir girare il grosso chiavistello e portarmi via dalla vita tuo castello. Oh padre caro, finita è dunque la mia speme, fu vano l'invocar la madre in cielo, ha dunque vinto l'acerba e cruda diva. Oh crudel fortuna, veggio il mio re vinto e prostrato sotto la tua ruota. È dunque vero che al mio desir trocato hai l'ale, che ogni altro sperare è dunque vano. Ma se ti fu gaudio l'accanirti ai Morra, tener per sempre il padre mio lontano, allor perché, spietata dea, spregiar mai fatto ogni beltà mortale?
Son donna o no, fortuna? Son femmina piacente? Cassa mi vuoi per sempre? Perché negarmi i fremiti del cuore? D'amore ho fame. Dea, io voglio amare. Or dunque, ch'io trovi il meritato amore e veleggiar per carme e rime e poi sull'onde e con lui lasciare queste odiate sponde.
La famiglia Morra ottenne il feudo di Favale a seguito del matrimonio di Bartolomeo Morra, grande scudiero del re Alfonso d'Aragona, con Menocca Vivacqua di Oriolo, figlia di Lionetto, il cui padre, Pantaleone, nel 1444 l'aveva ricevuto da Giovanni Sanseverino. E Giovanni Sanseverino e i Sanseverini in genere sono stati i primi e grandi feudatari della terra di Favale. Figlio di Bartolomeo Morra fu Antonio Morra, che ereditò il feudo. La sua baronia finì nel 1522, anno della sua morte. Gli successe il primogenito, Giovan Michele, che subito dopo la sottoscrizione dei capitoli matrimoniali il 7 aprile 1517 convolò a nozze con la nobildonna Aloisia, ossia Luisa Brancaccio, figlia del barone Luigi di Caterina Guindazzo. La famiglia Brancaccio godeva nobiltà in Napoli nel seggio del Milo. Dalla loro unione, in quasi 11 anni di convivenza, nacquero 8 figli: Marcantonio, Scipione, Isabella, Decio, Cesare, Fabio, Porzia e Camillo. Solo di Camillo si conosce la data di nascita, il 30 settembre 1528, perché è uno dei pochi riferimenti precisi che fornisce suo figlio Marco Antonio nella storia della famiglia, pubblicata postuma nel 1629. Il primogenito Marcantonio sarà nato nel 1518, il secondogenito Scipione e Isabella, coetanea di Scipione, non oltre il 1520. La baronia dei Morra non durò molto, anche perché Giovan Michele, dopo qualche anno, ebbe ad inimicarsi Ferrante Sanseverino, principe di Salerno, del quale era suffeudatario. Il fatto di essere suffeudatario non è stato mai riportato nella storia di famiglia, sempre perché è una storia che vuole esaltare il casato e mai diminuirlo. La vita dei Morra a Favale sarebbe stata alquanto dignitosa, perché pur non essendo il feudo molto esteso, era in una fase di crescita demografica ed economica. Poteva avvalersi di boschi rigogliosi, di acque sorgive, di un'agricoltura piuttosto intensa e produttiva, che nella coltivazione delle vite, degli olivi, nella pastorizia, nel cotone, nella seta, aveva i suoi punti di riferimento. Prodotti che venivano esportati anche oltre il feudo, nelle fiere di Senise e di Tursi, addirittura venivano trasportate nel porto di Taranto, usufruendo del porto abituale che era quello di Rocca Imperiale e dal lido di Policoro. Sarebbe stata alquanto tranquilla, dignitosa, dicevo, se non fossero riapparse in Giovan Michele Morra le sirene del suo amore per la Francia e per la causa di Francesco I, che già dal 1528 aspirava ad riappropriarsi del regno di Napoli.
Fine giugno 1546. Sono finiti i festeggiamenti per le nozze del barone Marcantonio Morra con Verdella Galeota. Isabella si gode qualche giorno di riposo nel feudo prima di rientrare a Matera, quale dama di compagnia di Felicia Sanseverino, sposa del conte Antonio Orsini. È in attesa del suo amato pedagogo, che le dovrà consegnare un plico ricevuto da un messaggero del nobile poeta Diego Sandoval de Castro, barone di Bollita, contumace e in procinto di rientrare nel suo rifugio di Benevento. Isabella non sa che il suo maestro è stato intercettato da Decio e Fabio, i suoi fratelli, e l'incontra nei pressi del castello baronale.
Ma quell'onor vederli miei fratelli ritornare a casa. È giorno da far festa se la grazia divina a voi par cingere la testa. Qual buon vento! Non ci siete mai, adusi a banchettare a trovar donzelle.
E tu che fai? Chi aspetti? Forse un messaggero? Ah sì, forse Torquato, il tuo maestro amato.
Egli non è venuto, è partito. Agli inferi, forse è già volato. È sola t'ha lasciato.
Perfidi fratelli, crudeli e vili in sì mentite spoglie, credete voi davvero di sapere le mie sentite doglie, discernere il dolore dal tormento? Fatti voi foste a viver come bruti, non per seguir virtù e conoscenza. Spenti ne avete gli occhi, non batte più il cuore del mio precettore. È dunque giunta pure l'ora mia, sarà la fine della mia agonia.
Stolta, scellerata cortigiana! Il lume tuo vendesti ad un nemico, al più odiato, ad uno spagnuolo bandito e ammogliato. Oh, del nome Morra! Che sbeffeggiar nel regno e che sogghigni! Al padre nostro è come scagliar macigni.
Da te un fetore ispanico m'assale, non vedo l'ora di rimediare al male. Dei Morra, tu sei la mala sorte, che di te orsodino soltanto rintocchi a morte.
Lordi di sangue, vedrete vostri mani, mani fraterni o mani fratricide. Ecco il mio petto, pugnatemi a dispetto. Libera sarò da vostra prigionia, libera sarò d'ora, ogni momento, libera a volar nel firmamento. Oh padre, ora in cielo ti aspetterò. Santa Maria Assunta, madre di Favale, pietà di loro. Per questo orrendo male, oh Madre Santa, Vergine del Cielo, stendi ai miei occhi il tuo radioso velo. Oh, Vergine Celeste, dell'universo stella, prendi l'anima mia e l'alma di Isabella.